la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per questa newsline di venerdì 13 febbraio, che apriamo subito con uno sguardo al meteo. Nuovamente prorogata l'allerta gialla per maltempo in Toscana, in particolar modo per mareggiate e vento, ma c'è Gianni Messeri per noi dall'AMMA, ben trovato.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque la giornata di oggi da un punto di vista delle precipitazioni e della nuvolosità segna un miglioramento, perché il cielo parte con una nuvolosità tra il poco e parzialmente nuvoloso, qualche banco di nebbia in dissoluzione e con tendenza però a nuovo aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata a partire dalle zone costiere. In serata le prime precipitazioni sul nord-ovest. E da segnalare però nella giornata di oggi, come giustamente hai fatto notare, sono i venti che sono ancora decisamente sostenuti dai quadranti occidentali, con mari fino a molto mossi o agitati a nord dell'isola d'Elba. Per quanto riguarda le temperature, le minime sono diminuite, le massime resteranno pressoché stazionarie. Concludiamo rapidamente con un cenno al fine settimana. Giornata di sabato che torna a farsi molto perturbata, con precipitazioni diffuse, neve in Appennino quota 1.400-1.500 metri, in abbassamento nella seconda parte della giornata fino a 1.200, e con venti che saranno ancora piuttosto forti dai quadranti meridionali inizialmente e poi da quelli orientali. I mari saranno mossi, molto mossi al largo, e le temperature sono attese in diminuzione nei valori massimi. Domenica invece nuovo miglioramento, con cielo che si farà rapidamente sereno, poco nuvoloso, solo addensamenti nella prima parte della mattina sulle zone più interne. Direi che è tutto.
Sì, giusto un accenno sull'inizio della prossima settimana, sarà come questa, insomma un po' altalenante, movimentata.
Sì, sarà movimentata, ma forse ma probabilmente meno perturbata. È atteso un nuovo rapido transito di una perturbazione nella giornata di lunedì, e poi un altro sistema dovrebbe interessarci a partire da giovedì venerdì. Nel mezzo tanta variabilità, ma anche spazio per schiarite e quindi per sole.
Bene, grazie anche per questo quadro di massima che ci fa preparare al contesto che affronteremo anche la prossima settimana. Grazie e buon lavoro all'AMMA, l'AMMA che risentirete domenica prossima con Jimmy Tranquillo naturalmente. Adesso una breve pausa e poi torniamo in newsline.
Spazio no profit.
Qui ancora, portatori di luce, voci, corpi e pensieri in omaggio a Giancarlo Cauteruccio. Una giornata di saluto organizzata dalla compagnia Krypton insieme al comune di Scandicci, con un microfono aperto per dare spazio a ricordi, riflessioni e dediche al maestro della luce. Domenica 15 febbraio dalle 15.30 alle 19.30 al Castello dell'Acciaiolo, via Pantin 63, Scandicci.
Spazio no profit.
Il libro della vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, in diretta sulla pagina Facebook Il libro della vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il libro della vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 15 febbraio alle 11 Katia Beni parla di Libro Cuore e Porci con le ali di De Amicis e Ravera.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz, in Viale Giannotti 13 a Firenze, e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 14 febbraio, Emanuele Parrini presenta Animal Farm, il nuovo progetto in quintetto del violinista toscano, ispirato al romanzo di George Orwell che intreccia musica e riflessione politica. Ingresso 15 euro, gratuito under 25, riservato a soci Arci e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso la natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 18 febbraio alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Controradio.
Le 8:11 minuti, uno sguardo alle principali notizie, segnaliamo i titoli sulla stampa locale di oggi che hanno a che fare con l'urbanistica, Funaro contro il comitato dei nobili, cittadini di Novoli non sono di serie B, la sindaca replica alla petizione di rappresentanti delle antiche famiglie contro il piano ex OGR e la nuova strada Rosselli Pistoiese, vengano a un'assemblea in via Baracca per parlare con i residenti. E poi dal Corriere alle ex OGR o noi o il degrado, l'architetto Desideri interviene, dunque il progettista del fondo lussemburghese, chi critica ora è un umarella, insomma sta salendo la tensione, anche il botta e risposta. In vista di cosa? Anche in vista di un vertice domenicale promosso dalla stessa sindaca con la sua giunta, con al centro i temi urbanistici e con gli aggiornamenti del nostro Raffaele Palumbo.
Per domenica mattina la sindaca Sara Funaro ha convocato in Palazzo Vecchio un super vertice con dentro tutta la giunta, i consiglieri di maggioranza, lo staff e i dirigenti del settore. Obiettivo: discutere e condividere le scelte dell'amministrazione e il voto sulle schede di trasformazione del piano regolatore che dovranno essere approvate nei prossimi giorni in consiglio comunale. Si cerca dunque di correre ai ripari dopo le questioni sollevate anche dalla magistratura in merito alle ultime più clamorose operazioni, dal cubo nero all'ex comunale, all'ex ospedale militare di San Gallo, fino all'ex convitto della Calza, per non parlare delle officine grandi riparazioni, la mega area tra la Leopolda e la manifattura tabacchi, oggetto in queste ore di una petizione redatta dalle storiche nobiliari famiglie fiorentine per scongiurare la costruzione di una nuova cittadella del lusso. Registriamo qui la polemica che l'assessore all'urbanistica Caterina Biti sta animando in queste ore contro queste famiglie liquidate come comitato dei nobili. D'altra parte, tra famiglie storiche, comitati, magistratura e opposizioni, l'amministrazione su questi temi sotto assedio. Il vero tema è dunque come evitare gli errori del passato che hanno portato alla situazione attuale, senza però sconfessare quel passato animato dallo stesso partito che amministra oggi la città. Servirebbe una rivoluzione dei fatti, tipo una moratoria per i progetti in corso e una marcia indietro sull'ex OGR, che però, a prescindere dai maxi vertici, non è all'orizzonte.
Intanto foto notizia dalla Nazione, le prime risposte con il cubo nero che si staglia in prospettiva, la riunione iniziale della commissione paesaggio spiegata ai PM, un tecnico indagato dice tante le pratiche da analizzare, ora altre convocazioni, sono 12 le persone indagate dalla procura nell'inchiesta e come dicevamo nelle nostre anticipazioni si apprende per la prima volta, risulterebbero indagati anche esponenti della proprietà, i reati ipotizzati a vario titolo sono falso, falso ideologico, abuso edilizio e violazione del testo unico dei beni culturali e del paesaggio. Ma l'apertura della Nazione è il crollo di via Mariti, 8 indagati, la procura ha chiuso l'inchiesta allargando le contestazioni all'ingegnere responsabile del collaudo e all'impresa appaltatrice, gli avvocati dicono naturalmente ci difenderemo, 2 anni dopo la strage, rebus sul futuro dell'area. Fotonotizia anche su Repubblica per il crollo nel cantiere Esselunga 3 nuovi indagati, chiuse le indagini e poi un richiamo su l'esplosione, davvero anche d'impatto visivamente, sembrava una scena di un film, invece era realtà, le fiamme che hanno divorato ieri un furgone contenente bombole d'ossigeno, paura a Bibbiena, sei in ospedale, una colonna di fumo che si solleva in cielo, il fuoco che prima avvolge alcune auto e poi inizia come un rampicante ad espandersi fin dentro gli appartamenti di un condominio. Insomma, momenti di paura, immagini come dicevamo da film d'azione ieri mattina nell'Aretino. Cambiamo decisamente argomento e occupiamoci di sanità. Sanità toscana che è migliore ma con un buco da 110 milioni di euro. Questo in sintesi il bilancio 2025 del settore emerso durante un'interrogazione in consiglio regionale. Allora facciamo il punto con Sandra Salvato.
110 milioni di euro, è questa la cifra che manca per chiudere in pareggio il bilancio sanitario 2025 della Regione Toscana. Lo conferma il presidente Eugenio Giani rispondendo a un'interrogazione di Fratelli d'Italia e precisando che non si tratta di buco ma di investimento, di una scelta politica. Interpretazioni a parte, le tre ASL regionali dovranno chiudere i conti entro il prossimo 30 aprile, su cui hanno pesato, sottolinea ancora Giani, i 95 milioni per il rinnovo del contratto dei medici e gli 80 milioni in più di spesa farmaceutica per nuovi farmaci maggiormente efficaci ma più costosi. Mancano all'appello anche gli ormai tristemente noti incassi del payback dei dispositivi medici che il governo non si è ancora deciso a sbloccare. Si parla di circa 500 milioni di euro che avrebbero potuto disinnescare l'aumento dell'IRPEF, deciso proprio per cercare di compensare il deficit. Una misura che doveva essere temporanea, affonda Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, che parla di disavanzo strutturale. Intanto il Consiglio ha approvato il bilancio 2024 dell'ARS con un utile di circa 179 mila euro e nuovi indirizzi per il 2026 con focus su punti nascita e salute mentale. Resta poi neppure troppo sullo sfondo il valzer di poltrone dei manager della sanità, a cominciare da Federico Gelli che si mormora potrebbe prendere il posto di Paolo Morello alla guida del Meyer.
Alle 8 e 18 minuti ci occupiamo di violenza di genere e continueremo anche dopo il GR di Popolare Network con uno speciale senza consenso e stupro nell'ambito della mobilitazione lanciata da Donne in Rete contro la violenza, contro la proposta della Presidente Buongiorno sulla modifica dell'articolo 609 bis del codice penale. Ma vogliamo parlarvi di uno strumento adesso molto importante messo in campo a Livorno. Parliamo di Terry lo Zainetto, un progetto che prevede la distribuzione di uno zaino contenente beni essenziali di prima necessità, in particolar modo biancheria intima, prodotti per l'igiene personale, destinato soprattutto alle donne che si trovano costrette ad abbandonare la propria casa in condizioni di emergenza. Ne parliamo con la presidente della provincia di Livorno, Sandra Scarpellini, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, un progetto che avete presentato nei giorni scorsi, promosso da Pedale Rosso, un'associazione fondata dall'attrice Marianella Bargilli insieme al campione del mondo e oro olimpico di ciclismo Paolo Bettini. Terry, il nome deriva dalla madre di Marianella, vittima di violenza domestica. Insomma, una storia importante, Scarpellini, che anche le istituzioni sostengono perché è un segnale ed è uno strumento, no, per sostenere le donne bene quando raggiungono quel doloroso momento ma necessario di presa di consapevolezza ed uscita dalla spirale anche di un contesto che spesso e volentieri è domestico.
Sì, è un segnale, ma soprattutto uno strumento. È uno strumento che si aggiunge a quelli che già ci sono per favorire la capacità, diciamo, delle donne di prendere coraggio e denunciare, uscire quindi di casa e affrontare quel percorso dolorosissimo dopo un altro percorso doloroso di vita vissuta. Quindi noi abbiamo accolto come provincia con grande piacere la proposta dell'Associazione Pedale Rosso di poter patrocinare e favorire questa diffusione capillare dello zainetto Terry nelle farmacie di tutto il comprensorio. Quindi la possibilità di utilizzare la farmacia, che è un luogo talmente diffuso e un luogo in cui oggi si va per mille motivi, da essere addirittura anonimo, e per cui una donna può entrare in una farmacia nella cui vetrina vede il simbolo dello zainetto, appunto, tra l'altro con una grafica molto bella di Lodola, e dentro trovare personale formato che la accompagna a questo momento difficile e però fondamentale dell'uscita da casa. Quindi c'è un'agenzia che formerà in maniera professionale, diciamo, il personale in un accordo con Federfarma e con l'ordine dei farmacisti, e in questo modo, diciamo, anche dando un'opportunità, perché la provincia, un'opportunità che arriva anche ai comuni più piccoli, ai paesi più piccoli. Nella mia provincia ci sono dei comuni che hanno veramente pochi abitanti, dove tra i presidi ancora fondamentali di comunità però c'è sempre la farmacia, e in farmacia a questo punto ci si avvicina, appunto, per anche per raccontare alle volte se stessi. Per cui poi da lì, ovviamente, la formazione prevede che tutto questo sia in un sistema di rete, che è quello istituzionale codificato, con ovviamente con le procedure che devono essere svolte per poi far entrare nel canale giusto i percorsi di denuncia, i percorsi di assistenza alle donne che sono vittime di violenza, molto spesso violenza familiare.
Questo è un progetto davvero importante che vogliamo valorizzare, perché possiamo dire che è ben pensato nel percorso che facciamo ormai da tempo di racconto, narrazione di quanto è importante una presa in carico a 360 gradi. Si deve tener conto anche della delicatezza, no, di quel momento che può far trovare le donne sprovviste di quelle che sono condizioni di prima necessità. Perché? Perché veramente si scappa da una condizione, scatta anche un meccanismo anche di presa di coscienza che può avvenire in momenti in cui non si tiene conto di quello di cui si avrebbe bisogno dopo, ma non si vorrebbe neanche essere visibili in quel momento così immediatamente. Allora anche quello che lei ci sta dicendo, no? L'anonimato, riconoscendo quel logo e dunque quella riconoscibilità di un presidio che è aperto e sa e può prendere in carico in un momento iniziale con uno strumento come questo, è davvero un segnale importante. Una diffusione capillare, un percorso che state facendo anche con Federfarma Livorno. L'obiettivo è estendere sempre di più lo zainetto in tutto il territorio.
È un obiettivo che potremo raggiungere con l'aiuto di tutti i sindaci, ovviamente, delle zone di distretto. Noi abbiamo situazioni diverse di organizzazione dei servizi sociosanitari integrati, quindi per esempio il mio territorio, io sono sindaca di Castagneto Carducci, siamo in un comprensorio di una società di salute, e quindi lavoreremo per far sì che questa opportunità diventi davvero un'opportunità e perché faccia quello che lui prima c'è nella sua introduzione, cioè sia anche, oltre all'anonimato, sia anche l'occasione che capita, cioè che le donne possano avere un'occasione in più, magari non costruita, magari che sia un passo che pensano da tanto tempo, ma è un passo difficilissimo. Spesso ci sono figli, ci sono situazioni veramente drammatiche e complicate, no? Che la donna vittima di violenza si porta dietro e che non favorisce la persona di magari ad una caserma dei carabinieri, di battere la soglia dei servizi sociali. Se passi davanti ad una farmacia in quel momento, in una maniera anche inaspettata, ti scatta, diciamo, la capacità di entrare dentro e chiedere aiuto, magari se la tua vita è quella di
E allora ringraziamo la presidente della provincia di Livorno, Sandra Scarpellini. Ci chiedono come si chiama l'associazione, se si può devolvere il 5 per 1000. L'associazione si chiama Pedale Rosso, associazione fondata da Marianella Bargilli, e magari appunto invitiamo chi ci ha scritto a verificare anche online se l'associazione, ma immagino di sì, può ricevere il 5 per 1000. E ricordiamo il nome. Terry, appunto, deriva dalla madre di Marianella, Maria Teresa, detta appunto Terry, vittima di violenza domestica, una donna che ha trovato la forza di allontanarsi da una realtà segnata dal dolore per proteggere se stessa e le proprie figlie. Grazie presidente Scarpellini per essere stata con noi.
Grazie a voi per l'opportunità e buona giornata a tutti.
Minuti, come anticipato, dopo il GR di Popolare Network avremo uno speciale Senza consenso è stupro, a partire dalla giornata di mobilitazione che vedrà coinvolte 100 piazze in tutta Italia, promossa da Donne in Rete contro la violenza, alla luce della proposta della presidente Bongiorno sulla modifica dell'articolo 609 bis del codice penale approvato il 27 gennaio in commissione giustizia. E allora, cosa significa mettere al centro del dibattito la cultura del consenso? Come vogliono cambiare la legge sulla violenza sessuale e sullo stupro? Ne parleremo, e parleremo delle iniziative promosse anche sul nostro territorio dopo il GR di Popolare Network. Rimanete con noi.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Stati Uniti, c'è stata una sparatoria all'Università della South Carolina. Due persone sono morte e una è rimasta ferita. L'università ha emesso un ordine di lockdown tuttora in vigore. La sparatoria sarebbe avvenuta nel complesso residenziale per studenti.
L'avvocata statunitense Katie Rumler, responsabile legale di Goldman Sachs, ha annunciato le sue dimissioni dopo la pubblicazione di milioni di pagine di documenti su Jeffrey Epstein. Rumler, 54 anni, è stata consulente legale della Casa Bianca durante la presidenza Obama. Nei files desecretati il suo nome compare oltre 10.000 volte. L'avvocata emerge come consulente, confidente e amica del faccendiere pedofilo, a cui dava consigli come rispondere alle domande difficili sui suoi crimini sessuali, parlava della sua vita sentimentale e lo consigliava su come evitare le indagini dei media.
Missili e droni russi nella notte hanno colpito l'Ucraina, obiettivo le infrastrutture energetiche. Le autorità cittadine di Kherson hanno riferito che la città è rimasta senza elettricità. Quattro persone sono rimaste ferite ad Odessa, colpita anche Mykolaiv. Kiev ha risposto lanciando droni contro il territorio russo. A Volgograd tre persone, tra cui una donna e un bambino di 12 anni, sono rimaste ferite, ha dichiarato il governatore russo della regione.
Gli Stati Uniti hanno spostato una nuova porta aerei, la più grande del mondo, verso il Medio Oriente, così scrive il New York Times. La Gerald Ford ha ricevuto l'ordine di lasciare il Mar dei Caraibi e raggiungere un'altra porta aerei, l'Abramo Lincoln, e le tre cacciatorpediniere già presenti in Medio Oriente. Si tratta di uno schieramento imponente, sintomo evidente di una pressione crescente su Teheran affinché accetti le condizioni poste da Washington sul negoziato per il nucleare.
Una coalizione internazionale di movimenti sociali ha annunciato il lancio di una flottiglia marittima con l'obiettivo di portare a Cuba alimenti, medicinali e altri beni essenziali il prossimo mese. L'iniziativa, denominata Nuestra America, è presentata dagli organizzatori come un'azione umanitaria e politica volta a rompere il blocco imposto dagli Stati Uniti all'isola, che sta provocando blackout prolungati e difficoltà di approvvigionamento in ospedali e farmacia.
Un adolescente su quattro è stato spaventato almeno una volta con atteggiamenti violenti dalla persona con cui ha o ha avuto una relazione. Quasi uno su tre, il 29%, si è sentito costretto almeno una volta a compiere atti sessuali indesiderati. I dati emergono da un rapporto pubblicato questa mattina da Save the Children dal titolo evocativo "Stavo solo scherzando", report che indaga l'aggressività nelle relazioni tra adolescenti e la normalizzazione del controllo. Un adolescente su tre è stato geolocalizzato dal partner, al 28% è capitato che sue immagini intime fossero condivise senza consenso, il 36% ha subito insulti o presi in giro per il suo genere o per il suo orientamento sessuale.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. In A15 invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Pontremoli e Verceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, è scattata ieri 12 febbraio una nuova fase dei lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno Arripoli, con il ribaltamento del cantiere nel primo tratto di viale Giannotti e l'arrivo dei lavori in via Poggio Bracciolini. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Tornano i martedì del Viesse in Sala Ferri. Primo appuntamento 17 febbraio alle 17.30. Che cos'è un saggio letterario? Presentazione dell'antologia ai saggisti italiani del Novecento con i curatori Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini. Info viesse.it.
nuovo viaggio del Contraradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Contraradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Alle 8.40 torniamo negli studi di Controradio, nella nostra newsline, lo facciamo salutando anche Raffaele Palumbo.
Buongiorno, bentrovata.
Per questo speciale che vogliamo dedicare a Senza consenso e stupro, un titolo, uno slogan che è al centro di una pluralità di mobilitazioni che coinvolgeranno oltre 100 piazze in tutta Italia, mobilitazione lanciata nelle scorse ore dalla rete Dire, Donne in Rete contro la Violenza.
Una questione estremamente importante che ha a che fare con quanto accaduto soltanto pochi mesi fa, perché era un mese, una data assolutamente simbolica, e intorno al 19 di novembre doveva essere varato questo provvedimento che in qualche modo aveva a che fare anche con la capacità molto rara di trovare un consenso trasversale, un'unione veramente trasversale all'interno del Parlamento, per cui l'approvazione di un testo che si riferisse alla centralità del consenso esplicito. Dopodiché la cosa doveva avvenire appunto il 25 di novembre, data che noi ricordiamo tutti i mesi, e invece così non è accaduto. Non solo il testo è slittato, ma è stato anche manipolato, modificato, per cui c'è stato un passaggio veramente, veramente importante. Cioè, da sì lo voglio si è passati a non ha detto no. Sono due cose completamente diverse, diciamo.
Insomma, il concetto di volontà contraria conterà, ovvero il fatto che la persona abbia espresso in modo esplicito di non voler avere un rapporto sessuale. Quanto ci fa tornare indietro tutto questo? Come vogliono cambiare la legge sulla violenza sessuale e sullo stupro? Questo è al centro della mobilitazione, che vede una pluralità anche di iniziative sul nostro territorio, a partire da un'assemblea aperta domani dalle 10 alle 12 alla Casa delle Donne a Firenze. Ne parliamo con Marisa Nicchi, Donna Insieme per la Pace, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie di questa possibilità di far conoscere la nostra iniziativa.
Ecco, come si inserisce questa iniziativa all'interno della mobilitazione più ampia di disseminare, no, la lotta alla cancellazione dei diritti delle donne?
Beh, intanto perché è aperta, il provvedimento è in discussione, ancora non è stato approvato, dovrà essere modificato, cioè sono in atto consultazioni, poi dovrà tornare alla Camera. L'obiettivo è cancellarlo, è affossare questo nuovo testo che è venuto fuori al Senato e che, come è stato detto prima, ha modificato un testo che era stato votato a maggioranza, all'unanimità, con un accordo tra maggioranza e opposizione, e che invece al Senato è stato sostanzialmente in modo negativo modificato.
Ecco,
un decreto.
Tutto questo, Nicchi, va spiegato bene in un contesto in cui, no, può sembrare un cavillo, in realtà è veramente un cambio di concetto e di difesa della vittima che viene, cioè subisce una vittimizzazione secondaria, perché si sposta la tutela nei confronti dell'aggressore invece che nei confronti della vittima. Cioè la vittima deve provare di essere stata vittima, e non l'aggressore deve sostanzialmente provare di non essere stato, di non aver compiuto l'aggressione. Cioè proprio uno spostamento di importanza rispetto al valore che ha la denuncia, la violenza e il consenso, giusto appunto.
Allora, io non è un cambiamento minimo, non è, diciamo, una lana caprina, cioè un cambiamento di lana caprina, è un mutamento sostanziale che produce gravi conseguenze della legge, e queste conseguenze noi le spiegheremo domenica mattina all'assemblea con le avvocate Amalia Ventrone e Vanna Del Buono, perché ci dimostreranno come nei processi questo spostamento di testo del Senato sia profondamente negativo. Perché? Perché se si riconosce il consenso, si ferma quello che avviene nei processi per violenza, e che, per cui quello che avviene attualmente è che una donna che accusa il suo violentatore nel processo ridiventi di nuovo vittima, cioè si debba difendere da tutti quegli stereotipi, da quei pregiudizi che la colpevolizzano e che sono sintetizzate: te la sei cercata, non ti sei opposta, perché eri lì. Cioè, quindi si interrompe la formulazione di riconoscere il consenso, impedisce che avvenga questo che sta avvenendo, quella che lei, come lei ha detto, forme di vittimizzazione secondaria all'interno delle sedi giudiziarie. Parlare invece, come fa il testo, di dissenso significa far ricadere sulla vittima, che ha già subito una violenza, l'onere di dimostrare la sua contrarietà al rapporto sessuale, e deve dimostrare che ha lottato, che ha gridato, perché non non si è, cioè quelle forme di umiliazione, di colpevolizzazione inaccettabili, che spesso implicano, portano le donne a rinunciare anche al volersi sottoporre a questo stillicidio violento di vittimizzazione secondaria, e la portano anche a rinunciare.
Infatti è assolutamente così. Noi abbiamo di fronte, proprio in questi giorni, mi perdoni se la interrompo, il caso drammatico.
Prego.
È incredibile, è pazzesco. Il caso drammatico di Giselle Pellicot, che è stata per 10 anni drogata dal marito e violentata da 50 uomini, e persino lei in tribunale durante il processo è stata rimproverata in tribunale, le hanno detto che il suo modo di vestire, le hanno detto che si è inventata tutto, nonostante il marito abbia ripreso con dei video tutto. Quindi noi abbiamo veramente una possibilità inedita di vedere quello che è successo. L'hanno trattata da complice in tribunale, che è cosa mostruosa da questo punto di vista.
Il coraggio fondamentale di questa donna di affrontare questo processo, questa seconda violenza nel processo, e quindi giustamente viene ricorda, è un caso importantissimo.
Ecco, ma da questo punto di vista lei non pensa, come dire, che il governo in carica, attraverso questa questione così grave, questo passaggio così significativo, esprima una cultura politica? Cioè, questa è la cultura politica del governo che abbiamo in carica, tanto che queste definizioni sono per loro sì questioni di lana caprina, perché è una cultura politica assolutamente patriarcale, maschile, inequivocabilmente, è una cosa rivendicata da chi è portatore di quella cultura politica.
È rivendicata perché è come dire, ora rimettiamo in ordine le relazioni, il modo di vivere, che il movimento delle donne che e i movimenti che vogliono una libertà, una responsabilità, e quindi nelle relazioni hanno messo in discussione, cioè no, si ripristina un ordine che vede, ripristina un dominio maschile di fatto, no? Quello che è messo in discussione dal movimento delle donne, che tra l'altro noi dovremmo guardare, come dire, con il sorriso, non con, perché è portatore di un'idea positiva, cioè un'idea che cambia in meglio le relazioni umane, cioè per cui nella sessualità ci deve essere consenso libero, perché è questo il portato di una cultura del rispetto, dell'autodeterminazione, dell'affettività libera. È un concetto così positivo, così importante, che invece viene negato in modo punitivo.
Nicchi, noi poi ci torneremo e avremo modo di approfondire anche nell'ambito del nostro appuntamento un 25 novembre al mese, e però è un'occasione preziosa quella di domenica, perché ci sono delle giuriste che potranno dare anche una cornice e un approfondimento dal punto di vista legale, appunto diceva l'avvocata Ventrone e Del Buono. Ci scrivono un messaggio in conclusione da condividere con lei al 342 8104 111, però l'onere della prova è sempre a carico di chi accusa. Però qui il punto è che viene introdotto il concetto di volontà contraria, cioè il fatto che la persona debba provare che ha espresso in modo esplicito di non voler avere un rapporto sessuale. Quindi si tratta proprio di non provare l'aggressione, ma provare il proprio no, e questo è veramente uno spostamento di visione.
Che dà per scontato che la disponibilità, cioè che dà per la disponibilità di una donna come scontata. Siccome è scontata, poi deve dimostrare che non lo era, che il suo non era un vero no, che il suo no non era un vero no, era un po' sì, perché il punto di partenza è che il corpo di una donna è disponibile, deve essere disponibile, dato per scontato, e se questo non avviene deve essere dimostrato, ed è inaccettabile questo.
E allora non sui nostri corpi, l'hashtag che è al centro dell'assemblea aperta di domenica 15 febbraio, erroneamente avevo detto domani in apertura, dalle 10 alle 12, Casa delle Donne a Firenze, Via delle Vecchie Carceri, con l'adesione di Donne Insieme per la Pace. Grazie a Marisa Nicchi per essere stata con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
Raffaele, dicevamo, un'occasione importante, ce ne saranno altre sul nostro territorio, previste mobilitazioni anche sul territorio pisano e tante adesioni in tutta Italia nell'ambito di questa mobilitazione nazionale, che è una chiamata a raccolta sostanzialmente di tutti e tutte.
Infatti, una questione molto importante, molte persone che appartengono a vari livelli a questo governo probabilmente la discussione che stiamo facendo non la seguirebbero nemmeno volentieri, cioè non riuscirebbero nemmeno a capire il focus, diciamo, della situazione, troverebbero delle sottigliezze veramente ideologiche e superflue in una situazione che invece è sempre andata in un altro modo, si è sempre fatto così, per cui va bene così. Ecco, questa è la cosa più scoraggiante.
Quello che ho notato sui social, in particolar modo su Instagram e in canali, diciamo, dedicati all'autodeterminazione, al femminile, alla comprensione anche di contesti come questi, è la trasposizione in situazioni di quotidianità, normalità, di come è difficile poter dimostrare la propria volontà contraria, certo, no? Certo. che si è espressa in modo esplicito. C'è un video che gira sui social diffuso e anche visitato, spero, insomma, da molte giovani e molti giovani, in cui sostanzialmente c'è un diverbio tra una cliente e una barista, e la barista tira addosso una tazzina di caffè alla cliente, e la cliente deve dimostrare tutto questo a fronte dell'evidenza, a fronte del suo no rispetto, insomma, a un rifiuto che aveva manifestato evidentemente. Insomma, è tutto surreale, ma questo fa parte di questo contesto, che però ci deve riportare alla realtà nella mobilitazione. Dicevamo, tante le adesioni a questa giornata di disseminazione della lotta, in questo c'è anche la partecipazione attiva del COSPE.
Sì, con noi c'è Deborah Angeli, che è responsabile dei diritti delle donne ed equità di genere. Deborah, buongiorno, bentrovata, grazie per essere con noi.
Sì, buongiorno. Buongiorno.
Deborah, ci arriva un messaggio, non so se potrebbe aiutarci, perché insomma ci sono vari aspetti che vengono sollevati. Ci scrive in questo caso un uomo: interessante, ma scusate, non c'è più la visita medica per rilevare i segni della violenza? Questa domanda la dice lunga sul percorso che dobbiamo fare, no? Di presa di coscienza di come la vittima deve dimostrare ciò che è avvenuto.
Ma sì, mi sembra, diciamo, abbastanza simbolica questa domanda. Ma io ritornerei un attimo anche a tutta la questione, diciamo, di questo DDL, che credo sia un po' simbolica anche dei tempi che viviamo, no? Perché era un DDL che nasceva anche da un accordo tra opposizione e maggioranza, e che metteva appunto al centro il consenso delle donne, no? Era poi la modifica, diciamo, ad un articolo, l'articolo 609 bis del codice penale, passato alla Camera, al Senato di fatto viene bloccato, no? E quindi questa questione del consenso, che è una battaglia di civiltà, viene rimessa in discussione, quindi appunto le donne che devono dimostrare di aver resistito. Ma allora, pensiamo a molte situazioni che non riguardano solo le donne, ma riguardano tutti noi, no? Di una situazione di shock, una situazione di grande aggressione, le risposte non sono sempre le stesse, perché io posso bloccarmi semplicemente, posso avere, diciamo, no, una reazione assolutamente passiva, e quindi di nuovo la mia passività, il mio freezing, no? Questo fenomeno del freezing. Come in quel momento lì io riesco a dimostrare che quella mia passività o quel mio freezing è stato, diciamo, un no, no? È veramente assurda tutta questa storia, ed è, diciamo, stata motivata dagli uomini, in particolar modo poi è stato il partito della Lega che, come dire, sono quasi sentiti come dire: ma allora noi potremmo essere denunciati anche per vendetta, anche per... Quindi, diciamo, c'è proprio come una cultura regressiva che in qualche modo difende poi, no, quasi il diritto del maschile, il diritto degli uomini in qualche modo a prendersi, no, il corpo delle donne. E questa è una cultura antichissima, purtroppo, e che, no, nonostante siamo nel 2025-26, perché questo è, diciamo, un dibattito che va avanti da mesi, siamo ancora qui, ecco. La rete femminista di tutti i centri antiviolenza, appunto dire contro la violenza, ha di fronte a questa, diciamo, emergenza, perché poi questa discussione, questa rivisitazione del decreto da parte dell'avvocata Buongiorno stava andando molto veloce, la rete femminista dei centri antiviolenza ha voluto indire una grande assemblea il 28 gennaio, a cui hanno partecipato più di 500 donne che rappresentano varie organizzazioni, associazioni, gruppi, eccetera, e lanciando questa grande mobilitazione. La prima tappa è appunto domenica, in cui in tutta Italia, in tutte le città, in tutti, diciamo, i paesi ci saranno varie iniziative. Come COSPE, diciamo, abbiamo voluto stare in questo, diciamo, spazio di comunicazione che è Controradio, in cui appunto spesso ci ritroviamo. Però appunto saremo anche all'iniziativa di Donne Insieme per la Pace, che è un'iniziativa più di discussione, approfondimento, anche con delle avvocate, e sosteniamo per esempio anche una iniziativa, ci sarà a Pisa, promossa dalla Casa della Donna di Pisa e da altre realtà femministe e transfemministe, che dalle 4 del pomeriggio si ritroveranno in un presidio in Piazza Vittorio Emanuele, e ci sarà poi anche una camminata e ci saranno interventi. Ma in tante altre città ci sono iniziative simili. Per arrivare al 28 febbraio, quindi tempi molto brevi, a una manifestazione nazionale a Roma. Ora sembra che la discussione sarà spostata ad aprile, perché ovviamente c'è il referendum e quindi il governo non voleva mettere troppe contraddizioni. Però ecco, io credo che il percorso non sarà facile e credo che sia molto necessario partecipare, esserci, donne ma anche uomini, e diciamo dire no, perché la battaglia sul consenso è una battaglia di civiltà, è una battaglia che rimette, diciamo, non sulla stessa posizione uomini e donne, e il corpo delle donne non è a disposizione degli uomini, e quindi è una battaglia di libertà, di autonomia, di autodeterminazione.
Deborah Angeli, grazie per essere stata con noi questa mattina.
Ecco, Deborah,
scusa, non...
Angeli, la stavamo salutando. La stavamo salutando.
Esatto, grazie davvero.
Bene,
buona giornata.
Grazie, risentirci.
Che ci ha illustrato anche un'altra iniziativa sul nostro territorio, quella di Pisa, proiettandoci verso la mobilitazione nazionale del 28 febbraio. E alla vigilia del 28 febbraio ci sarà, Raffaele, permettimi di preannunciarlo, l'appuntamento con un 25 novembre al mese. Ogni ultimo venerdì del mese stiamo sulla corretta narrazione della violenza di genere, anche sugli strumenti per contrastarla, e avremo la possibilità di fare un collegamento con Gino Cecchettin alla luce di un tema che è altrettanto importante, che è quello dell'educazione in termini di prevenzione alla violenza.
Tra poco restate con noi, perché manca un minuto alle 9, la presentazione del Master in Psicopatologia Forense e Criminologia. Questo tra pochissimo, restate con noi, buon ascolto.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Se sei un giovane musicista, ascolta bene. Samurai è una vera residenza gratuita e immersiva nel cuore delle colline toscane, un luogo dove si vive e si lavora sulla musica e dove puoi coltivare il tuo futuro. Solo 15 posti, docenti, professionisti del panorama musicale nazionale. Candidature aperte fino al 24 febbraio. Tutte le informazioni su samurai-rmt.it. Progetto finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PRFSE Plus 2021-2027, parte di Giovani Sì, progetto regionale per l'autonomia dei giovani.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto Viesse e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vs.it.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club. È arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
9 passate da 4 minuti, torniamo in Newsline, lo facciamo presentandovi il Master in Psicopatologia Forense e Criminologia, giunge alla 20ª edizione, promosso dal Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze, ed è qui con noi la coordinatrice del Master, in studio la professoressa Barbara Gualco, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno radiospettatori e radiospettatrici.
Dicevamo 20ª edizione, quindi diciamo un Master di secondo livello che ha una lunga storia, un'avventura che ha trovato poi una larghissima partecipazione e risposta, professoressa.
Sì, guardi, abbiamo intrapreso questa sfida ormai nel lontano 2006. Siamo partiti un po' rallentati, ma anno dopo anno siamo riusciti a conquistare, da un punto di vista didattico e scientifico evidentemente, i nostri ragazzi, per cui il numero di studenti è sempre aumentato. Siamo arrivati l'anno scorso, quindi la 19ª edizione, con ben 48 allievi. Si pensa che nel 2006 erano soltanto 7. Quindi è ovvio che questo non è assolutamente solo merito mio. Io coordino, ovviamente ho la didattica per quanto riguarda la parte criminologica, ma abbiamo tutta una serie di professionisti, di docenti che contribuiscono in modo egregio a questa crescita esponenziale. Non soltanto i docenti, bensì anche i tutor. Io dico sempre che il tutor è fondamentale perché sin dal primo giorno deve prendere in mano la situazione burocratica, la situazione di accompagnamento, certo, verso quello che è il percorso, che poi andrà avanti per un anno intero.
Poi ci sono collaborazioni importanti, la questura, il codice rosa, parlavamo proprio poco fa della questione del DDL stupro e sul discorso del consenso, insomma, sappiamo quanto il codice rosa, la presa in carico sia importantissima, ma quali sono i contenuti che vengono condivisi, le chiavi, i metodi scientifici che fornite, una sorta di cassetta degli attrezzi, possiamo dire, dal punto di vista accademico?
Certo. Si parte sempre dalla base teorica per arrivare poi ad avere dei risvolti pratici. Noi sin dalle prime lezioni ci impuntiamo molto sull'aspetto multidisciplinare di questo master. Master che vede tre aree fondamentali: la criminologia, la psicopatologia forense, la psicologia forense e poi tutta la parte della medicina legale. La criminogenesi quindi è molto importante, quindi riuscire a far comprendere ai ragazzi il perché un soggetto arriva a commettere uno o più reati e a volte estremamente efferati. Quindi l'origine del crimine. Dall'altra parte la dinamica, la criminodinamica, quindi qual è l'iter, il percorso, la dinamica, il come avvengono questi reati. Trattiamo tutta una serie di argomenti scientifici che vanno appunto dalle teorie criminologiche, all'abuso sessuale su minore, quindi alle tecniche di ascolto della vittima di abuso sessuale, così come alle tecniche del colloquio criminologico, quindi il colloquio che avviene all'interno degli istituti penitenziari. Da un punto di vista psicopatologico forense ci addentriamo invece in quello che è lo studio della mente criminale, quindi e si vede spessissimo, no? Anche durante le trasmissioni. Questo soggetto era capace di intendere di volere nel momento in cui ha commesso il fatto? Per cui vogliamo riuscire a dare gli strumenti ai nostri ragazzi per poter giungere a stilare una perizia sulla capacità di intendere e di volere, sulla pericolosità sociale, che possa aiutare la magistratura poi aggiungere ad una sentenza.
Lei diceva, citava anche trasmissioni televisive, i fatti di cronaca, la narrazione dei fatti di cronaca viene presa ad esempio, è un laboratorio importante su cui poi si confronta con gli studenti e le studentesse.
Sì, diciamo che è un'arma a doppio taglio questa, perché l'oggettività che noi cerchiamo di trasmettere e la capacità proprio di analizzare quelli che sono i dati e poi inferire una verità da un punto di vista tecnico, ovviamente, non è facile. Non è facile perché spesso anche di fronte a dei reati abominevoli come quelli nei confronti dei bambini, delle donne, la soggettività purtroppo entra nella valutazione, ma questo non è
un voglio bene. Condividere con lei un messaggio, ci arriva da Niccolò al nostro numero WhatsApp. Ho frequentato il master nel 2008, ringrazio la professoressa Gualco per la formazione data, oggi mi occupo di psichiatria forense con soddisfazione, immagino insomma facciano piacere.
Grazie Niccolò.
E allora arriviamo al dunque, chi può partecipare, l'offerta formativa a chi si rivolge?
Come ho detto, essendo un master multidisciplinare, noi dobbiamo, ma soprattutto vogliamo, la partecipazione di diverse provenienze culturali. Quindi la laurea, ecco, premetto, scusatemi, che deve essere una laurea magistrale, quindi la triennale per un master di secondo livello non è sufficiente. Comunque chiunque avesse raggiunto la laurea magistrale o specialistica in medicina e chirurgia, psicologia, giurisprudenza, sociologia, pedagogia, filosofia, infermieristica, insomma tutte quelle discipline che entrano a far parte della comprensione del delitto in un'ottica di prevenzione e di trattamento.
Le posso fare una domanda che un po' può sembrare inconsueta, ma lei cosa spera, cosa auspica quando si conclude questo percorso di formazione in termini appunto di strumenti che ha dato ai suoi allievi?
Innanzitutto non nego che appena finisce e vi è la proclamazione ci sono grandissimi pianti di distacco sia da parte nostra sia da parte degli allievi, e spero, così come in effetti lo dico, di poter incontrare poi nelle aule di tribunale oppure in carcere oppure all'interno del codice rosa persone che hanno gli strumenti pratici, hanno gli strumenti tecnici, ma che hanno quel quid in più per riuscire a fare la differenza rispetto alla miriade di tecnici che comunque ci sono in giro.
E le faccio anche una domanda di genere: c'è stato un aumento della componente femminile nella partecipazione o che tipo di equilibrio c'è da questo punto di vista?
Nel senso di partecipanti?
Sì.
Ma diciamo che la quota rosa la fa sempre da padrona, l'ha sempre fatta, ma in moltissimi corsi di laurea io vedo anche medicina, vedo
e nel raggiungimento di vertici apicali, diciamo, c'è il famoso effetto imbuto, purtroppo.
Per il raggiungimento ancora purtroppo abbiamo questo effetto imbuto, anche se stiamo cercando di rosicchiare la via dell'uscita.
Siamo agli ultimi minuti, però vogliamo condividere anche le informazioni di servizio, tutte le informazioni su ammissioni.unifi.it, poi le troverete anche a margine di questo podcast che condivideremo su controradio.it, e la scadenza è il 21 febbraio. Già ci avete chiamato in tanti per avere informazioni su un master che è necessario anche per migliorare dal punto di vista sociale e anche creare un collante maggiore di fiducia, no, dei cittadini e delle cittadine nei confronti di questi ambiti delicatissimi, professoressa, lei concorda?
Assolutamente, desideriamo una sinergia che comprende non soltanto l'università non soltanto le forze dell'ordine, non soltanto il codice rosa, ma anche le scuole, per esempio, cioè gli istituti scolastici sin dalle elementari, perché è lì che si può ancora intervenire in modo efficace in ambito preventivo. E poi ovviamente il collante tra tutte queste istituzioni è la garanzia di poter fare un qualcosa di complesso e duraturo nel tempo, quindi che non si limiti ad un incontro, due incontri, perché questa modalità di azione non porta a nulla.
Sono le 9:15, terminiamo qui la presentazione del Master in Psicopatologia Forense e Criminologia, 20ª edizione, scadenza, dicevamo, di ammissione il 21 febbraio. Tutte le informazioni nello spazio ammissioni del sito dell'Università di Firenze. Grazie alla coordinatrice, la professoressa Barbara Gualco, per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi, grazie Chiara.
Sei su Controradio, FM 93.6, 98.9. Streaming su www.controradio.it.
Meglio di niente, ragnatele.
secondi alle 9:20, venerdì 13 febbraio, dopodomani, domenica, il 15, appuntamento imperdibile a Scandicci, all'Auditorium Rogers, alle 11, ingresso libero, andate in tranvia, è comodissimo, fermata della tranvia Resistenza, la linea T1, anche perché c'è la maratona della legalità. Ma appuntamento imperdibile alle 11 a Scandicci per il Libro della Vita, perché ci sarà la grande attrice Katia Beni, che saluto e ringrazio. Buongiorno e bentrovata.
Ciao Raffaele, buongiorno, ciao a tutti.
Katia Beni che porta,
grazie,
tra l'altro,
la grande, grazie.
È scappato, mi è scappato, non potevo fare diversamente.
È scappato, è così, ed è la verità.
Per cui bisogna prenderne atto, diciamo così, ecco.
Già in me domenica per forza dovevi dire grazie.
Non potevo dire un'attrice così. Di secondo ordine, sarebbe stato brutto, hai ragione, infatti non è carino, ma in realtà è la verità, le persone, a parte le battute, ti conoscono molto bene e sarà molto interessante capire perché, questa è la mia curiosità, hai deciso non di parlare di un libro, ma di mescolarne due. Uno è Porci con le ali, che è un grande classico della letteratura della seconda metà del Novecento, Lidia Ravera, però mescolato con il libro Cuore di Amici.
Che compie quasi 50 anni,
infatti, esatto. Però c'è anche il libro Cuore di Amicis. Per cui è una commistione che incuriosisce.
Quasi 140.
Davvero? Perché questa tua scelta?
Allora, ascolta, se come mi ha invitato te, mi ha invitato il comune, la sindaca, forse se me l'avesse chiesto qualche anno fa qual era per me il libro della mia vita, forse avrei risposto qualcos'altro, devo dire, avrei scelto qualcos'altro. Ma devo dire che, non so come dirvi, è una cosa che dirò anche all'inizio, cioè la nostalgia è un sintomo della menopausa quanto le caldane, e quindi sono tornata all'infanzia e all'adolescenza, e di libri appunto ne ho scelti due. Quello dell'infanzia è un libro che, lo dice il titolo stesso, Cuore, parlava a me, bambina, al cuore. Quello dell'adolescenza, che è il libro Porci con le ali, parlava, vorrei dirvi che parlava al cervello, ma parlava a qualcosa che sta un pochino più giù, parecchio più giù. Ora, Porci con le ali, io devo dire, nella mia vita sono stata più alata che porca. E questo è una cosa di cui parlerò domenica e spiegherò perché sono stata più alata. Allora, ora certo, uno dice questi due libri, uno va dice va da un'estremità a quell'altra. Sì, forse sì, ma secondo me invece no, è proprio un percorso generazionale per noi boomer, che ora va tanto di moda, questi boomer. A quanti, cioè io lo domanderò anche domenica, a quanti di quelli della mia età non è stato regalato o letto, soprattutto letto a scuola, il libro Cuore dalla maestra. Io ce l'avevo una maestra proprio che ce lo leggeva in classe proprio lì a Scandicci, perché non so se qualcuno sa che sono nata a Scandicci o che, quindi ho vissuto la mia infanzia, la mia adolescenza a Scandicci.
Certo.
E questo è importante, è legato anche a questi due libri proprio perché ci ho vissuto l'infanzia e l'adolescenza. La mia maestra, quando ci leggeva il libro Cuore, frignava, piangeva come una fontana, cioè dalle prime tre righe. E quindi a chi non è stato letto a scuola, a chi non è stato regalato per la comunione, a me me l'hanno regalati per la mia comunione tre copie, poi mi hanno regalato due dei ragazzi della via Fal e uno della capanna dello zio Tom. Quindi vabbè, Porci con le ali invece no, ci si procurava in un'altra maniera, erano gli anni delle spese proletarie, del rubare in libreria era un atto quasi rivoluzionario, e quindi poi non lo rubava e poi lo leggeva di nascosto. Quindi questo è stato un po' il percorso per cui ho scelto questi due libri. E guarda, una cosa anche importante che forse mi viene proprio in mente ora, e l'ho detto prima, è perché proprio siamo a Scandicci, sono nata a Scandicci, e questi due libri rappresentano l'infanzia e l'adolescenza, e questa mia infanzia e adolescenza, la mia infanzia e adolescenza l'ho vissuta a Scandicci. Io sono nata in via Burchietti a Scandicci, vicino alla chiesa.
Certo.
Sono stata battezzata proprio nella chiesa lì, nella piazza, ricordami il nome che non mi viene, non so se
però, la piazza. Hai citato il battesimo, hai citato la prima comunione, cioè proprio siamo un percorso di chiesa proprio. No,
assolutamente no. No, no, perché poi allora è chiaro che ho seguito alcuni esempi che ci sono in questo diario. Allora, intanto sono tutte e due diari, sì. E questo sia Porcicolleale sia Cuore. Chiaro, due diari completamente diversi, ma dicevo, io ho seguito gli esempi di alcuni racconti o di alcune cose che raccontava Enrico nel libro Cuore, che è il protagonista del libro Cuore, che è lui che racconta, che scrive il diario, e a modo mio l'ho seguito come un esempio nell'infanzia. Però dall'altra parte ho anche cercato di seguire come esempio Porci con le ali. Per me lo è stato molto più difficile, quindi io racconterò anche delle mie esperienze, cioè nel senso, Porci con le ali si racconta questa storia d'amore di Rocco e Antonia che vivono l'amore come si viveva negli anni 70, prima da soli e quindi... chiaramente facendo sesso da soli con la masturbazione, poi in due e poi anche in tre o quattro volendo. Poi loro vivono anche tranquillamente, si parla degli anni 75-77, insomma, vivono tranquillamente esperienze omosessuali, sia Rocco che Antonia, cosa che oggi, ancora oggi, potrebbe essere un problema. Quindi io racconterò anche delle fasi della mia vita legate a delle fasi del libro, anche dei Porci con le ali, quello che si racconta, che si spiega nei Porci con le ali.
Sarà interessantissimo ascoltarti. Certo, era una battuta, ma sarà interessantissimo ascoltarti, perché sarà anche un racconto autobiografico, un racconto attraverso dei diari, un racconto, certo, che ha a che fare con una costruzione, sarà un racconto di formazione il tuo. Questo lo rende particolarmente interessante. Ci vediamo domenica alle 11 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci per il Libro della Vita. Katia Beni, grazie davvero.
Grazie a te, grazie a tutti, ciao, baci, aspetto.
Le 9:28, tra due minuti il giornale radio di Popolare Network, restate con noi perché subito dopo poi arriva Mirko Roppolo, poi Benedetto Ferrara, alle 12:45 l'informazione regionale. Questo è Controradio, i soci stanno sfiorando la cifra di 1.900, dobbiamo arrivare a 2.000. Andate su controradio.it, controradioclub.it, è possibile farlo online, è possibile farlo venendo in via del Rosso Fiorentino 2B qui a Firenze, fermata della tranvia Paolo Uccello. Vi aspettiamo in orario d'ufficio. Perché? Perché l'associazione che sostiene la nostra emittente, che quest'anno compie 50 anni, deve in tutti i modi arrivare a 2.000 soci. Siamo a 1.895. ne mancano 105 all'appello. Così riusciremo ad andare avanti a costruire una nuova stagione, un nuovo palinsesto, una nuova programmazione anche per il prossimo anno, grazie al vostro contributo, ma soprattutto grazie al vostro essere comunità insieme a noi. Buon ascolto.
Редактор